consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Puntata davvero un po' particolare quella di oggi. Abbiamo deciso di parlare anche alla consulenza di coronavirus. Gli ospiti oggi sono il dottor Cristian Garzoni, che è specialista in malattie infettive e direttore sanitario della clinica Moncucco, e la dottoressa Petra Donati Jeunet, che è pediatra alla clinica Sant'Anna. Oltre a me oggi in studio c'è anche Isabella Visetti. Noi ci aspettiamo davvero tanti messaggi, per cui oggi saremo in due. Buongiorno Isabella.
Buongiorno Carlotta.
Allora, i casi confermati di coronavirus in Ticino sono 15, compresi il milite che è trovato positivo ma che è ancora stanziato oltre Alpe. Oggi purtroppo è stato annunciato il primo decesso in Ticino. In Svizzera i casi sono ormai oltre 100. Sapete che anche si è parlato ieri del caso del contagio di uno studente che fa parte della scuola Arti e Mestieri di Bellinzona, e i 23 allievi, 4 docenti entrati in stretto contatto con lui sono stati messi in quarantena, ma il primo caso non ha portato comunque il governo a decidere di chiudere le scuole, che almeno per il momento resteranno aperte. Le autorità cantonali hanno annunciato nuove misure a tutela della sicurezza e hanno dichiarato che la situazione viene ovviamente presa estremamente seriamente e che l'urgenza, l'emergenza durerà a lungo. Però al di là dei comunicati stampa e della puntuale informazione data dalla cellula di crisi cantonale, quindi poi riportati da tutti i media, siamo convinti che le persone abbiano bisogno anche di risposte alle domande che sorgono nel corso della vita quotidiana, quindi all'interno della famiglia, del luogo di lavoro, riguardano sicuramente i loro spostamenti piuttosto che i contatti sociali che hanno, e alla propria organizzazione quotidiana, individuale, appunto anche nel nucleo familiare. Allora, per rispondere a tutti questi quesiti abbiamo deciso di proporvi oggi questa consulenza con gli specialisti. Quindi vi invitiamo già da subito a scrivere tutte le domande che vi sono frullate anche per la testa in questi giorni, alle quali non avete avuto risposta, o perlomeno magari ne avete parlato tra amici ma non avete avuto qualcuno di specializzato per colmare queste vostre lacune. Allora, da subito vi ricordo i nostri numeri di telefono.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, io vedo che qualche messaggio sta già arrivando. Magari prima di leggerli, Isabella, direi di entrare proprio nel merito dell'argomento. Tantissime sono le persone in questo momento che stanno manifestando dei sintomi, anche lievi, una tosse, un raffreddore, un pochettino di febbre. Evidentemente in una situazione come questa, dottori, la gente si allarma immediatamente. La sfortuna è che dobbiamo fare i conti con l'influenza stagionale, oltretutto ce ne sono più di un ceppo, che a questo momento si accavalla a questo coronavirus. Quindi ecco un po' di panico, dottor Garzoni.
Ma questo rende le cose un po' più complicate. Purtroppo non è possibile, sulla base della clinica e dei sintomi, dire se un paziente ha un virus respiratorio banale, un'influenza di quelle classiche o il coronavirus. I sintomi sono molto simili. Anche il Consiglio federale ha cambiato la definizione di caso in corso, però i pazienti hanno tipicamente la febbre, ma può mancare, hanno tipicamente una tosse secca e prolungata, però non è obbligatoria, spesso possono non avere la rinite ma possono anche averla, quindi alla fine è un calderone unico quello che le persone hanno.
Quando appunto una persona comincia a manifestare dei sintomi e non riesce ovviamente a non lasciarsi prendere da un pochettino di ansia, che cosa deve fare?
Allora, deve primariamente pensare che è comunque un virus che nella maggior parte dei casi ha un decorso estremamente banale e che è molto probabilmente meno pericoloso dell'influenza normale nella maggior parte degli individui. Quindi se uno dovesse avere l'influenza, e l'avremo tutti almeno una volta durante l'inverno, la stragrande maggioranza dei casi sarà un virus che abbiamo già conosciuto. Se dovesse essere un coronavirus e uno dovesse poi stare poco bene, beh, si farà vedere. Ma gli studi sono abbastanza chiari. L'80% delle persone lo fa via come una banale influenza. E poi ci sono le categorie a rischio. Le persone più fragili sono le persone che hanno malattie di base oppure che sono un po' più in là negli anni. Nei giovani e soprattutto nei bambini ha un decorso benigno.
Ecco, è proprio per questo che abbiamo invitato la dottoressa Petra Donati-Genet, anche perché chiaro, no, il grande capitolo legato alle scuole, scuole aperte sì, scuole aperte no, tantissimi sono i genitori preoccupati e vogliamo, si fa per dire, in qualche modo tranquillizzarli. In questo caso i bambini non sono particolarmente a rischio.
No, assolutamente no. È proprio quello che è stato, che si è potuto vedere tramite l'esperienza cinese e si vede adesso tramite l'esperienza italiana, che i bambini non sono considerati a rischio. In parte possono fare questo virus in maniera asintomatica o poco sintomatica e hanno dei lievi sintomi influenzali.
Sono degli studi che vi sono arrivati anche dalla Cina, quindi è stata analizzata attentamente e seguita la casistica cinese e quindi si possono già trarre alcune piccole conclusioni.
Ma assolutamente sì. Allora, qui sotto gli occhi appunto uno studio cinese che dice che tra i 0 e i 9 anni avevano un 0,9% di casi confermati di coronavirus, quindi 416 pazienti. Tra i 10 e i 19 erano anche più o meno 500, quindi l'1,2%, e tutti questi sono praticamente sopravvissuti senza troppi problemi. Si sa da altri studi che hanno analizzato la loro clinica che questi bambini avevano delle febbri di corta durata, delle 24 ore, avevano per l'appunto un po' di tosse, un po' di mal di gola, un po' di rinite, ma non hanno mai dimostrato di avere dei grossi sintomi anche a livello polmonare. Si sa di un caso di un adolescente di 19 anni che è deceduto, ma questo era un ragazzo molto ammalato, quindi aveva delle comorbidità assolutamente importanti.
Noi l'abbiamo avuta proprio nostra ospite più o meno 15 giorni fa, abbiamo parlato delle malattie esantematiche, delle malattie più comuni dei bambini, e avevamo già sottolineato di come molto spesso il bambino è il veicolo, poi lui porta le malattie all'interno della famiglia o ai contatti, quindi babysitter, nonni, loro magari le sviluppano in maniera abbastanza lieve, guariscono in fretta, e poi invece la persona che viene contagiata dal bambino purtroppo, ecco, che sviluppa dei sintomi magari più importanti. Potrebbe proprio essere questo il caso attuale, purtroppo.
Sì, sicuramente bisogna tener conto appunto del fatto che nell'ambiente familiare i contatti stretti sono più frequenti rispetto all'ambiente sociale in generale. È chiaro che è un po' da fare, non possiamo ancora fare delle previsioni adesso, però effettivamente direi, allo stato attuale delle conoscenze, non è sbagliato tenere aperte le scuole, perché i bambini devono essere accuditi, la vita deve andare avanti, l'economia anche, i genitori lavorano e questi bambini dovranno essere accuditi da qualcun altro, e a meno che non si trovano delle tate volanti che arrivano e si occupano di gruppetti piccoli di bambini, bisogna far ricorso ai nonni, e sappiamo, abbiamo sentito bene dal collega Garzoni, che sono proprio loro i gruppi più a rischio.
Beh, queste sono alcune quindi delle misure di contenimento, dottor Garzoni.
Esatto, penso che la verità stia un pochettino a metà tra la paura e la banalizzazione. Quello che dicevamo prima, cioè la maggior parte dei pazienti hanno un decorso estremamente benigno, però ce ne sono alcuni che hanno un decorso complicato e ci sono visto anche dei decessi. Questo è innegabile sia in Cina che in Italia. Questo fa sì che lo Stato ha già messo in atto ed è pronto ad accogliere dei pazienti che hanno dei decorsi complessi e quello che si vuole evitare è che tutti si ammalino insieme, perché questo potrebbe poi sovraccaricare il sistema sanitario, i letti di cure intensive e non avere abbastanza posto per tutti. Le misure di contenimento hanno l'obiettivo di fare in modo che il virus si diffonda nella popolazione, ma in maniera lenta, in maniera che in corso di malattia, in corso di aumento di casi, le persone possono essere poi prese a carico.
Ecco, dicevamo prima, purtroppo complice l'influenza stagionale, sono tante le persone che in questo periodo manifestano sintomi. Ovviamente la prima raccomandazione che è già circolata a partire da subito è stata quella di non recarsi spontaneamente in ospedale, al pronto soccorso, negli studi medici, ma di contattare prima telefonicamente e poi ricevere indicazioni. Esiste anche una hotline. In realtà, se una persona preoccupata chiama l'hotline, che cosa viene risposto e raccomandato?
Ma di solito l'hotline risponde alle domande di tipo scientifico o non va nel dettaglio medico del singolo. La risposta per il singolo, se è un problema medico, è di chiamare il proprio medico di famiglia, il quale valuterà rapidamente telefonicamente il caso. Se il paziente ha quello che sembra una banale influenza senza complicazioni, gli viene detto di restare a casa, di fare magari un contatto telefonico dopo 2 o 3 giorni e di annunciarsi qualora stesse peggio. Se invece è un paziente che è ammalato, beh, questo viene preso a carico subito, e ci mancherebbe, anche i pronti soccorso sono a disposizione per questi pazienti. L'idea è di ospedalizzare le persone che ne hanno veramente bisogno. Non si ospedalizza il paziente col coronavirus, si ospedalizza il paziente che sta male, che ha la polmonite, che respira male a causa del coronavirus. Gli altri pazienti, anche oggi quelli positivi che vengono trovati, fanno una quarantena a domicilio.
Certo, e comunque anche a livello di test per il momento non è che si fanno a tappeto, ma vengono fatti a chi desta veramente un sospetto importante. Quindi non è che perché ho probabilmente un'influenza automaticamente mi verrà fatto il test per escludere il coronavirus, ma dovrò già avere dei sintomi di insufficienze polmonari o insomma avere dei sospetti importanti.
Ma questo è un tema estremamente importante. Qui bisogna rifarsi un po' a una coscienza sociale del singolo, cioè non esistono migliaia di test che si possono fare per ogni starnuto. I pazienti a cui viene dedicato il test, che li abbiamo fortunatamente adesso in Ticino, ma il numero resta comunque limitato, viene dedicato ai pazienti che vengono ospedalizzati per sapere se devono essere isolati o meno e per avere una diagnosi. Chi ha un'influenza banale, che sia un'influenza da influenza, che sia un altro di virus invernali o che sia il coronavirus, alla fine sta a domicilio e non cambia la presa a carico del paziente.
Ecco, fate tutte queste premesse, Isabella, direi che è il momento di cominciare a leggere. Stanno arrivando tantissimi messaggi.
Sì, tantissimi messaggi. Ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che il numero da chiamare è lo 0848 030808. Non possiamo prendere le chiamate sul numero di WhatsApp. Diciamo, una prima domanda in questa fase iniziale è quanto sta in incubazione il virus prima della manifestazione dei sintomi, ci chiedono.
Ma gli studi sono chiarissimi, il virus ha un'incubazione negli adulti, dopo magari sentiamo i bambini, tra i 2 e i 12 giorni, quindi non più di 12 giorni. Questo per rassicurare, perché ho avuto tante domande. Le persone che vengono messe in quarantena, che stanno a domicilio, dopo 14 giorni ritornano delle persone completamente sane e diciamo certificati senza virus, senza Covid, e tornano a fare la vita di prima.
Ecco perché la quarantena non è di 40 giorni ma di 2 settimane, come è già stato comunicato. Incubazione quindi dai 5 alla decina, 12 giorni. In realtà poi quando si manifestano i sintomi, per quanto tempo si è ancora infettivi, nel senso dall'apparire quando la patologia è conclamata?
Le raccomandazioni dell'OMS e anche quelli federali tendono a considerare i 2 o 3 giorni dalla fine dei sintomi floridi. Questo è un po' difficile da spiegare, ma tutti noi sappiamo che quando si ha un'influenza si ha la febbre, si sta male per vari giorni e poi si ritorna in forma, ma magari resta una tossetta per qualche tempo. Ecco, quella tossetta lì non è considerata infettiva, il problema sono invece i giorni con i sintomi floridi.
Ecco, anche perché lo sappiamo adesso, proprio tornando, dottoressa Donati Genè, all'argomento scuola, si affida un po' anche al buon senso dei genitori o degli allievi maggiorenni, che poi possono decidere per se stessi. Sono stati invitati tutti i bambini, gli studenti che presentano dei sintomi, a rimanere a casa. Tra questi c'è anche la banale tosse. Io ho testato il terreno nelle scuole negli scorsi giorni, tutti i bambini, dopo uno starnuto, un colpo di tosse, sono stati rimandati a casa. Ecco, nel caso di influenza, che poi si rileva essere una banale influenza, al giorno d'oggi comunque, una volta guariti, se magari rimane la tossettina, li si manda già a casa. Adesso, nel dubbio, li si manda a scuola con una tosse finale?
Ma diciamo, forse bisogna dire che anche nei bambini l'incubazione sembra essere, sempre da studi che vengono dalla Cina, un po' più lunga, forse un giorno o due più lunga rispetto agli adulti. Poi è vero che tendenzialmente noi pediatri raccomandiamo, quando i bambini sono guariti, quando non hanno più la febbre, possono più o meno tornare a scuola. Adesso con il coronavirus è vero che cambia un attimino l'indicazione, per cui in questa fase direi sì, che magari bisogna aspettare qualche giorno prima di rimandarli a scuola, nel senso che dagli studi che arrivano dalla Cina si sa che la malattia nei bambini dura circa in media 12 giorni e che il virus si può ancora trovare fino a una settimana circa dopo nel bambino. E questo è forse anche a livello un po' epidemiologico, è un po' il problema, quello che non sappiamo bene se e quanto resta attivo questo virus. Tuttavia ribadisco il concetto della pediatria, che è quello che sono comunque dei pazienti che guariscono praticamente da soli.
Isabella.
Allora, in merito ai bambini, alla classe, dicono neonati, ci scrive una mamma, un neonato di 4 mesi e mezzo, rientra nella famiglia dei bambini o ci sono delle particolarità per i neonati?
Allora, quello che si è visto, in effetti si è visto che la popolazione pediatrica neonatale compresa è molto meno suscettibile di ammalarsi e di ammalarsi gravemente. Ci si è posta la questione a cosa è dovuto e diciamo logicamente si sa che i bambini hanno un cuore sano, quelli sani hanno un cuore sano e dei polmoni sani e quindi sono molto più resistenti rispetto agli anziani agli ammalati di fronte a questo virus. E poi sussiste una teoria che non è ancora stata comprovata, che la popolazione pediatrica ha meno recettori per riconoscere questo virus, quindi il virus arriva ma non viene riconosciuto come un agente patogeno dal corpo, dall'organismo, e quindi non c'è una reazione contro questo virus e non può neanche praticamente distruggere le cellule. Ma questa è ancora una teoria e penso la cosa più sensata è di pensare che la popolazione pediatrica è più resistente.
Dunque precauzioni normali.
Assolutamente normali.
Abbiamo tanti messaggi ma anche alcuni ascoltatori in linea, allora siccome stanno già aspettando da un po' cominciamo ovviamente a prendere le telefonate. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno. Telefonavo perché ho visto, mi sono documentato su una circostanza. Il 19 febbraio l'ANSA, un'agenzia giornalistica italiana, ha pubblicato un'informativa dei cinesi, delle autorità cinesi, che riferiscono che alla presenza nell'aria dei virus che formano aerosol con le minuscole gocce disperse nei gas atmosferici, capaci di percorrere fluttuando lunghe distanze e in grado di trasmettere l'infezione a seguito dell'inalazione. Partendo da questo ho dato un'occhiata su internet e ho visto che c'è uno studio pubblicato su Nature del 2018 che dice che effettivamente questi virus, che non si sa ancora se sono delle forme vitali o meno, possono percorrere distanze incredibili, legati alla sabbia o legati alle goccioline. Allora, mi sono posto questa domanda in relazione alle immagini che sono apparse in televisione, in cui si vedono i cinesi che disinfettano gli esterni, mentre nei telegiornali italiani, così come da noi, non ho avuto notizia che gli esterni siano, neanche nella zona rossa italiana, siano oggetto di sanificazione. Ecco, quindi il tema è questo, cioè se esiste anche questa possibilità di trasmissione via aerea di questi virus. Perché se esiste, allora
è chiarissimo. Allora le faccio rispondere dagli esperti, ci ascolti per radio. Evidentemente l'ascoltatore ha sollevato alcuni argomenti molto importanti che dobbiamo trattare. Come sempre, comunque, rendiamo attenti al fatto che purtroppo anche in questi casi in internet si trova di tutto di più e tantissime fake news, quindi soppesare sempre tutto e ascoltare gli esperti, magari anche locali. Cristian Garzoni.
Ma il signore prende un tema importante, cioè come si trasmette questo virus. Il virus si trasmette per le secrezioni aeree, quindi nell'aria delle persone che respirano, e soprattutto se uno starnuta o tossisce crea delle micro goccioline. Abitualmente, ed è considerato a rischio, una persona che resta a distanza di un metro da una persona senza tosse o raffreddore, ma con l'influenza, e a due metri di distanza se qualcuno è visibilmente starnutisce o tossisce. Questo è una questione poi di rischio. Si pensa che per trasmettere la malattia bisogna restare almeno 15 minuti. Detto questo, ed è importante da sapere, è chiaro che è ben possibile che questo virus lo si possa trovare anche a distanza più lunga, rispettivamente lo si possa trovare sulle superfici delle strade, se la persona che ci camminava sopra ce l'aveva. Però la vera domanda è: questo virus sulla superficie della strada non va a infettare qualcuno che ci passa sopra e ci mette il piede? Per infettare qualcuno bisognerebbe rimetterlo nell'aria, fare un aerosol, oppure toccarlo e poi inocularsi il naso, cosa che non avviene. Questo è il motivo per il quale ritengo che sia corretto, come fanno le autorità italiane, che non si sono messe a disinfettare le strade.
Ecco, naturalmente poi parleremo invece della vita del virus sulle superfici con le quali veniamo a contatto costantemente, a partire da corrimano, maniglie, postazioni di lavoro, i banchi di scuola e quant'altro. Prima però ci ascoltiamo un brano musicale. Io nel frattempo vi ricordo ancora una volta i nostri numeri.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Child again inside, and he sure had me fooled, playing his games, making you cry. One day his queen, next day some broken shattered toy. No sharing of his dream. I didn't know that your heart was breaking. I didn't know your love he was taking. I didn't know. Was a lie. He broke your heart, left you standing naked, alone, with no one near to turn your gray skies blue. And oh, what a friend I should have known. Telephone you.
it's gonna be okay. Got years ahead, my friend. I didn't know that your heart was breaking. I didn't know your love he was taking.
Stiamo parlando di coronavirus con i nostri ospiti che sono la dottoressa Petra Donati Genè, pediatra alla Clinica Sant'Anna, il dottor Cristian Garzoni che è specialista in malattie infettive e direttore sanitario della Clinica Moncucco. Stanno arrivando davvero tantissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori, era il nostro obiettivo Isabella, noi volevamo proprio rispondere a tutte le loro curiosità, chiamiamole così, ansie.
Allora, arrivano tanti messaggi sui trasporti pubblici dopo appunto il richiamo a questa distanza sociale. Ne leggo uno per tutti. Scusate, mi arriva una chiamata qui che sono cardiopatico e devo spostarmi con mezzi pubblici quando ho bisogno e proprio oggi devo recarmi dal dentista. Come posso comportarmi? Mascherina, disinfetterò le mani, però la paura di usare un mezzo pubblico c'è. E altri messaggi proprio richiamano al mezzo pubblico, dove questa distanza sembra delle volte difficile da rispettare se il bus è pieno.
Allora, l'idea della distanza sociale è un tema importante e la campagna lanciata ieri dal Consiglio federale è fondamentale. Cioè, il virus si trasmette attraverso le secrezioni aeree. Se una persona vuole ridurre il rischio di contagiarsi, tiene una certa distanza con gli individui che non conosce, sta lontana dalle persone che sono ammalate e si disinfetta le mani. Nel caso concreto, i casi di coronavirus attualmente in Ticino sono sporadici e pochi, quindi la probabilità che il vicino di sedia sul bus abbia il coronavirus è estremamente bassa. Dopo sta al singolo giudicare il rischio beneficio del viaggio che fa. Io ho amici e colleghi che mi chiamano e mi dicono se per esempio possono andare in vacanza, possono andare in un aeroporto, possono andare in Nord Italia a cena. Alla fine il singolo deve avere anche lui una responsabilità del singolo e decide quanto vuole rischiare.
È stato spesso detto, no, alla popolazione anche il livello di mascherine, perché questo è apparso anche tra le domande. Io posso prendere un mezzo pubblico e poi magari indossare una mascherina per proteggermi. Tante volte in questi giorni è stato sottolineato la mascherina serve a chi è malato per non infettare gli altri. Il viceversa non ha senso?
Allora, uno può anche mettere una mascherina, però come dicevamo prima, la probabilità di essere confrontato con una persona di fianco a lui che ha oggi il coronavirus, che gli sta seduto per almeno 15 minuti a meno di un metro, è estremamente bassa. A parte il fatto che di mascherine oggi non ce ne sono, non si trovano, perché devono restare a chi realmente serve, che sono le strutture sanitarie. Quindi io penso che non è giustificato oggi girare per strada con una mascherina.
Ecco, magari però come passeggero di un aereo, per dire, visto che si diceva che fino a due file davanti e due file dietro si potrebbe contrarre il virus, questo potrebbe avere senso?
Uno se vuol metterla la può mettere, non è sbagliato, però non è strettamente necessario. Torno a prima, la domanda è: questo viaggio in aereo è strettamente necessario? Forse è meglio pensare di stare a casa per una volta.
Giusto. Ecco, un'altra preoccupazione da parte delle mamme sono i viaggi in treno, in bus, in pulmino da parte dei figli. Ormai si sa, tantissimi ragazzi, soprattutto quelli delle scuole superiori, percorrono delle tratte anche piuttosto importanti in treni sovraffollati. In merito, che cosa mi dite?
Ma io penso che vale sempre la regola del buon senso, nel senso che è un dovere della collettività di dare delle indicazioni di prevenzione, e poi dopo è il singolo individuo che è responsabile di agire secondo il suo senso di responsabilità civile. E questo vale anche per gli studenti, nel senso che è chiaro che i giovani sono quelli che sono più stretto contatto tra di loro, si toccano, si picchiano, si abbracciano, ne fanno di tutti i colori, e devono imparare anche loro a gestire questa situazione di emergenza. E sui treni è la stessa cosa, si danno delle raccomandazioni e ogni cittadino deve avere un certo senso civico e seguirle.
Isabella, le altre mi scusi,
ma penso che la collega ha perfettamente toccato il punto, cioè oggi bisogna fidarsi veramente al senso civico delle persone. La cosa più semplice è che chi è ammalato sta a casa nei giorni in cui la malattia è florida. Questa è la misura più sicura che si può fare, e se tutti applicassero questa regola di virus anche per sbaglio in giro per i bus, i treni, i pulmini o per strada o negli uffici o nelle scuole non ce ne sarebbe. Quindi torniamo lì. Chi è malato oggi sta a casa, è facilissimo, non ha bisogno né di un test se ho il corona o non il corona, né di altre cose, sta a casa fino a quando sta meglio.
Le altre preoccupazioni, Isabella?
Le altre preoccupazioni riguardano gli allenamenti in palestra, nel grande studio di fisioterapia. Un ascoltatore, uno su tutti, ho 70 anni, frequento i corsi di gruppo della Lega del Reumatismo. È meglio che non vada ai corsi, e ne abbiamo diversi di questi messaggi.
Allora, le persone anziane sono le persone più a rischio oggi in questo problema di coronavirus. È chiaro che se un anziano ha anche delle altre malattie importanti o ha un sistema immunitario indebolito, farei una riflessione sul ritrovarmi con molte altre persone. Per quanto riguarda le palestre o le fisioterapie, la fisioterapia è un po' più semplice, il fisioterapista manderà a casa una persona che è ammalata, non gli farà nessun trattamento. La palestra, torniamo al senso civico delle persone, una persona che è ammalata non dovrebbe stare in palestra. Poi il singolo penso che debba un pochettino decidere lui. Assembramenti più grossi, ricordo che ieri il Consiglio federale ha messo come limite le 150 persone, quindi chiaramente l'epidemia in Svizzera, lo si vede dai numeri, avanza, e quindi anche le restrizioni su grossi assembramenti di massa diventano più stretti.
Qualcuno ci chiede anche a proposito delle cure, poi, di chi è a casa, se vengono prescritti antibiotici oppure farmaci influenzali normali. Beh, gli antibiotici, visto che si tratta di un virus, non ha nessun tipo di efficacia, giusto, dottore?
Esattamente, contro il coronavirus non c'è nessun antibiotico che funziona, e purtroppo non c'è neanche un antivirale contro il virus, quindi sono le terapie sintomatiche.
E per cui dico, ritorna ancora l'importanza della prevenzione, e quindi ritorna l'importanza di seguire le regole di base che ci permettono di prevenire questi contatti troppo ravvicinati. Io penso che effettivamente è importante anche a livello dell'età pediatrica quello di non dare antibiotici in caso di stati influenzali, e quindi su questo è importantissimo, perché abbiamo sempre più resistenze agli antibiotici e dobbiamo fare molta attenzione.
Beh, dottor Garzoni, la dottoressa Donati sfonda una porta aperta, anche perché lei era stata proprio nostro ospite per parlare di antibiotici e di come purtroppo ancora al giorno d'oggi non tutti eliminano le dosi in eccedenza e tendono ad autocurarsi anche con questo tipo di farmaco.
Purtroppo, speriamo che Devo dire che il fatto che si parli adesso del virus e del coronavirus penso che ha reso un po' la popolazione cosciente del fatto che è un virus e che di antibiotici perlomeno non se ne parla in questa fase.
Due messaggi, uno riguarda i bambini asmatici, se dovessero avere i sintomi è più preoccupante rispetto a un altri bambini senza questi problemi.
Ma diciamo che se si pensa si potrebbe dire di sì, perché è un virus che colpisce le vie aeree, quindi possono fare delle polmoniti virali e un bambino asmatico ha già dei problemi e quindi questo potrebbe accrescere il rischio di fare delle complicazioni. Quello che tuttavia è abbastanza rassicurante è che dalla Cina non abbiamo avuto dei messaggi in questo senso, per cui penso che bisogna fare attenzione, probabilmente sicuramente una buona prevenzione e fare bene la terapia di base in modo da evitare di avere troppi problemi.
Doris invece ci chiede: se la si prende poi ci si fa gli anticorpi, è ripetibile questa malattia? O un altro messaggio ci dice: chi guarisce è immune dalle ricadute?
Allora, i tempi sono corti per essere sicuri al 100%, però le prime impressioni della Cina non si parla di reinfezione, quindi probabilmente gli anticorpi che si producono sono protettivi e non ci si ammala una seconda volta. Penso che fra 2-3 mesi la cosa sarà poi definitivamente chiara.
E a proposito di prevenzione, che avete sottolineato molte volte, sono state date tutte queste direttive, appunto ne abbiamo già citate molto: mantenere una certa distanza, evitare i luoghi dove ci sono troppe persone, insomma, e parlavamo delle superfici. Giustamente viene consigliato di lavare spesso, molto più spesso del solito, le mani. Forse va detto anche come lavarle, dottor Garzoni.
Ma un abituale sapone è sufficiente, quindi senza fare delle teorie complicate, sapone abituale per le mani inattiva il virus a sufficienza per un uso normale. Il discorso della persistenza sulle superfici è delicato, perché i dati anche sui giornali persiste per 9 giorni, spesso si basano sul ritrovare del DNA del virus su una superficie. Nessuno sa se in realtà quello è un virus vivo o solo un pezzo di DNA. Molto probabilmente è solo un pezzo di DNA. I coronavirus abitualmente vivono un paio di giorni al massimo sulle superfici.
Ecco, quando si parla di superfici immediatamente vengono in mano corrimano, maniglie, eccetera. So che ci sono già delle aziende che in questi periodi stanno cominciando a far disinfettare regolarmente, appunto, le maniglie e quant'altro. Qualcuno chiedeva, per esempio, i bottoni degli ascensori, i carrelli della spesa, insomma tutte queste superfici nelle quali giornalmente veniamo in contatto. Dopodiché è sufficiente lavare le mani, disinfettarle? Io sono a posto anche se ho toccato una superficie contaminata, o bisogna prendere altre precauzioni?
Ma le superfici, allora è chiaro, negli ospedali si è molto attenti a questo aspetto e le superfici, anche il corrimano o quello che dicevate dei lift, vengono pulite anche più volte al giorno. Ma torniamo all'altro aspetto: io lo tocco con le mie mani, io mi lavo le mani regolarmente, cioè la prevenzione non la si fa principalmente sulle superfici, dove un bottone del lift può essere toccato quanto 30-50 volte in un'ora, ma quanto il singolo che si lava le mani quando rientra a casa.
E forse bisogna aggiungere anche il fatto di non mettersi le mani, se si toccano delle superfici, non mettersele in faccia, in bocca, nel naso, quindi questo può essere anche qualcosa da dire, perché anche i bambini normalmente toccano, poi si mettono le mani in bocca, e quindi anche questo si può cercare di lavargli le mani un po' più spesso.
L'avrò notato in tanti, davvero, adesso in tanti negozi piuttosto che uffici, palestre, insomma, io ho visto ovunque all'entrata che sono apparsi tutti questi dispenser dei gel per le mani.
Ma questo può avere un suo perché, soprattutto se l'attività svolta all'interno poi della struttura coinvolge dei contatti con le mani o dei contatti con delle superfici poi condivise. Non è obbligatorio nelle strutture sanitarie, è diventato non obbligatorio per legge, ma è un'ottima cosa. in un negozio di vestiti, mi domando il senso, ecco.
Allora, un messaggio su tutti: mia moglie è trapiantata, deve mettere la mascherina quando esce di casa. Altri messaggi ci dicono come comportarsi con familiari immunodepressi o familiari che rientrano nella categoria rischio. Abbiamo per esempio un messaggio di una famiglia con due ragazzi adolescenti: posso ospitare la nonna novantenne o sarebbe meglio di no?
Allora, rispondo per le adolescenti, siamo sempre nel buon senso, nel senso che ci sono poche regole semplici che permettono di prevenire e devono essere seguite. E la nonna 94enne, anche lei deve essere messa al corrente della situazione, e poi se si mantiene un certo buon senso e delle prevenzioni, una prevenzione di base, penso che è possibile. Adesso non è che dobbiamo relegare tutti lontani dalla famiglia. Io credo che effettivamente non bisogna entrare in questi meccanismi di panico o di cortocircuito e avere questa paura. Bisogna essere coscienti di quelli che sono i pericoli, e una volta che si conoscono i pericoli si agisce di conseguenza.
E questo vale anche per chi si prende cura di persone che rientrano nelle categorie a rischio, dottor Garzoni?
Ma sicuramente, tornando alla domanda del trapiantato, ci sono anche altre forme di immunosuppressione della popolazione. Da un lato è il buon senso della persona, per esempio, trapiantata. È chiaro che sta a lui cercare di evitare situazioni particolarmente a rischio. Ne dico una che ha fatto scalpore: è il carnevale, ecco, non sarei andato a un carnevale. Se questa persona oggi gira nella popolazione ticinese e ha dei contatti, il virus è ancora talmente raro che non giustificherebbe in una situazione normale l'utilizzo costante di una mascherina.
Ci sono anche degli ascoltatori in linea. Pronto? 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 Sento la eco ma non sento nessuna voce. Niente, probabilmente è caduta la linea. Allora, io ne approfitto per ascoltare tutti insieme Alanis Morissette. Lasciamo tirare un attimo il fiato ai nostri due medici, dopodiché torneremo a parlare di coronavirus e a rispondere alle vostre domande.
The moment I got more than I could have.
Stiamo parlando di coronavirus, l'intento era appunto quello di poter rispondere alle domande, insomma, che in questi giorni sicuramente stanno sorgendo ai nostri ascoltatori, al di là dei comunicati ufficiali che vengono dati. Dicevamo prima che in Ticino i casi confermati di coronavirus sono 15, in Svizzera i casi sono ormai oltre i 100 e oggi è stato annunciato il primo decesso, è avvenuto nel Canton Vaud. Ecco, va assolutamente precisato, perché mi hanno segnalato che, come era stata data prima la notizia, forse aveva dato qualche dubbio, qualcuno aveva potuto pensare fosse avvenuto qua in Ticino. Assolutamente no, per fortuna. Dottor Garzoni, a livello di ospedali, piena collaborazione.
Certo, quando è diventata evidente l'epidemia non controllata nella vicina Lombardia, è stato creato una cellula di crisi con tutti i partner sul territorio, condotta dal Consiglio di Stato, ma polizia, pompieri, le ambulanze e tutto il personale sanitario, quindi gli ospedali pubblici, le cliniche private, si sono tutti seduti a un tavolo e stanno lavorando da oramai più di 2 settimane in maniera molto collaborativa e stretta per essere pronti a quello che potrebbe essere anche un aumento importante dei casi nelle prossime settimane.
Vorrei approfittare per chiedere ai nostri ascoltatori che utilizzano il numero WhatsApp per provare a telefonare, che ci impediscono di poter leggere i messaggi che stanno arrivando, quindi io invito a chi volesse parlare direttamente a digitare il numero 0848030808 e non quello dedicato ai WhatsApp. A proposito di telefonato, abbiamo in linea Roberto. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, volevo dire solo questo, un'informazione. Io sono un autotrasportatore, non so se la domanda è già stata fatta precedentemente. Io giro praticamente tutta la Svizzera quotidianamente, pernotto fuori, eccetera, giro i centri commerciali, faccio consegne a go-go tutto il giorno. Come mi devo comportare?
Grazie mille Roberto per la domanda.
Grazie, prego, buongiorno.
Ma la vita del signore è simile a quella di tanti altri che hanno dei lavori con dei contatti sociali con gli altri. Valgono le regole che abbiamo detto. Riprendiamo l'idea della distanza sociale del Consiglio federale. Non ci si dà la mano, si cerca di restare un po' distanti, non ci si mette a 20 centimetri dal vicino di tavolo al ristorante se non lo si conosce, non siamo sicuri se non ha l'influenza, altrimenti si fa quello che si faceva prima.
Qualcuno ci chiede anche se una persona in passato ha avuto delle gravi malattie importanti, oppure parlano anche ovviamente di cancro, se sono persone più a rischio.
Questo dipende dal caso per caso, se è guarito e sta bene non è un problema, se esce da una terapia chimioterapica può essere fragile per alcuni mesi.
Allora, diversi messaggi, ve ne leggo uno su tutti, dicono quando sparirà questo virus. Un ascoltatore ci scrive: normali virus respiratori durante l'estate spariscono, immagino che ci siano condizioni ambientali non congeniali per loro. È davvero così?
È difficile dirlo, i coronavirus sono virus tipicamente invernali che fanno dei raffreddori. Se questo coronavirus però è simile a quello è difficile dirlo, perché la SARS e la MERS non hanno avuto un decorso dipendente dalle temperature. È chiaro che se fosse così saremmo tutti molto contenti.
Avete comunque parlato di più o meno un ciclo di 14 settimane, no, di vita di questi virus. A partire da quando vengono contate? Cioè, con l'apparizione di questi primi casi è già scattata la settimana 1, quindi da adesso via se ne calcoleranno circa 14?
Allora, questo è un tema importante. Dunque, le 14 settimane sono riferite all'epidemia di influenza, che dura statisticamente 14 settimane. Questo virus potrebbe avere un decorso più prolungato. Perché? Perché entra a infettare una popolazione che non ha mai avuto contatti con questo virus. E in più quindi la società sta mettendo in atto delle misure, ed è possibile che ne faccia anche di più strette, per evitare il diffondersi. Quindi noi attualmente lavoriamo per cercare di prolungare o l'eventuale epidemia, con però meno numeri sul momento, cioè non vogliamo un picco, ma vogliamo un'epidemia piuttosto prolungata con dei bassi numeri, quindi è difficile dirlo, ma probabilmente durerà di più delle 14 settimane.
Ecco, tra i messaggi che ci sono arrivati, leggo che qualcuno chiede se sono state pianificate delle visite non urgenti o degli interventi non urgenti, visto che adesso molti studi medici sono pieni di persone che magari si recano proprio con dei sintomi sospetti. Se vale la pena magari rimandare queste visite?
Dipende dall'urgenza della visita. In realtà oggi gli studi medici, anche quelli di famiglia, hanno delle indicazioni un po' come i pediatri, che la posso dire alla collega, per separare gli ammalati infettivi dagli ammalati non infettivi. Se una persona deve fare un intervento in questa fase, gli ospedali si preparano a dover magari ridurre in un futuro prossimo gli interventi se aumentano i casi di coronavirus, perché utilizzando le cure intensive, ma fino ad oggi uno l'intervento lo può fare, quindi non avrei particolare paura di andare a fare un controllo adesso da uno specialista, per esempio.
Diversi messaggi parlano delle banconote o anche sulle pagine di giornale. Il coronavirus potrebbe essere presente anche sulle pagine di un giornale?
Allora, questa,
o sulle banconote.
Questi sono degli studi che ogni volta che viene un virus nuovo ci si pone. Sulle banconote si trovano tracce di virus e di batteri esistenti. Quanto un virus ritrovato, ricordo che, come dicevamo prima, lo si ritrova del DNA di virus, quindi non la particella intera, nessuno sa se è infettivo o no. La collega aveva detto bene, non mettiamoci le mani sul viso, le dita nel naso, laviamoci le mani. Ecco, se uno tocca del denaro vale ancora di più questa regola, o no?
Assolutamente sì. Allora, mi è capitato di andare alla Migro e ho visto una cassiera che appunto maneggiava banconote e ogni tanto si disinfettava le mani tra un cliente e l'altro, e lo trovo un comportamento assolutamente corretto, nel senso che effettivamente bisogna dare molta più fiducia alle singole persone perché sanno fare le cose di prevenzione personale. E per tornare allo studio medico, in effetti noi pediatri siamo abituati a fare della prevenzione, per cui ci è venuto abbastanza spontaneo quello di dire: separiamo i bambini ammalati dai controlli regolari, che sapete, nella piccola infanzia facciamo dei controlli regolari dello sviluppo con i vaccini, e in effetti abbiamo anche creato delle sale visita separate per evitare il più possibile i contagi.
Un altro messaggio ci dice di spiegare meglio la quarantena. Si chiedono: chi convive con una persona in quarantena lo è automaticamente anche lui? Ci facevano anche l'esempio di un ragazzo a scuola che magari è in una di queste classi che è stata messa in quarantena, automaticamente anche i familiari sono in quarantena?
Assolutamente no. Allora, la persona in quarantena è la persona che è obbligata a stare a domicilio per 14 giorni. Le regole sono chiare, i membri del nucleo familiare restano a vivere nello stesso appartamento, ma in camere separate, cercando di non incrociarsi negli spazi comuni, per esempio per mangiare. I contatti di casi documentati non sono in quarantena, quindi vanno avanti. I contatti dei casi in quarantena restano persone libere, nel caso in cui sviluppassero dei sintomi vengono anche loro messi poi in quarantena.
Vedo un messaggio molto particolare, una persona ci dice: se sono in attesa in segno, cosa devo fare per tutelarmi?
Ma di per sé sappiamo appunto da alcuni casi che sono stati descritti in Cina che delle donne incinte hanno sì fatto la malattia, ma hanno poi dato alla luce dei neonati sani. Per questo motivo trovo che non entrano a far parte attualmente nelle persone a rischio.
Allora, io vedo che siamo purtroppo già in conclusione, le domande, Isabella, sono tantissime, magari facciamo proprio concludere a voi medici, la situazione va presa seriamente, non bisogna lasciarsi prendere dal panico. Dottoressa, lei ci teneva a dire: alla fine bisognerebbe cercare di fare una vita normale e soprattutto andare all'aria aperta, andare a passeggiare, fa bene, non bisogna chiudersi in casa.
Assolutamente, io sono dell'opinione che non bisogna mai farsi prendere prendere dal panico, ma bisogna cercare di fare una vita normale e dare ai bambini quello di cui necessitano. Quindi possono andare al parco a giocare, anzi devono uscire, non stare tutto il giorno in casa, e bisogna cercare di ragionare, e sono assolutamente convinta che la nostra popolazione è in grado di gestire.
Dottor Garzoni?
Ma io penso che questa è una situazione comunque che resta delicata, e penso che la parola buonsenso, detta più volte dalla collega, è qualcosa di molto importante per il singolo. È un momento dove la coscienza sociale del singolo deve essere veramente rispettata. Ognuno di noi deve fare il suo dovere, deve cercare di evitare comunque di diffondere, se è ammalato, qualsiasi tipo di virus che ha a casa. Se lo Stato prenderà delle misure di riduzione della libertà individuale, lo fa dopo attenta ponderazione, e perché è necessario farlo, e non lo fa per dispetto di uno o dell'altro. Quindi invito le persone a prendere poi di buon grado questo e a capire il perché ci sta e cosa ci sta dietro.
Grazie mille Christian Garzoni, grazie mille Petra Donati Genè, come sempre utilissimi, tanti tanti consigli ai nostri ascoltatori. La consulenza torna domani, grazie anche a Isabella Visetti,
buon pomeriggio,
a Tania Ciriaco e ad Andrea Colosio.
La consulenza.